Questa sera chiudiamo per quest'anno il percorso, l'ultimo incontro, e possiamo dire, almeno mi sento di dire, che chiudiamo in bellezza, ecco, perché il brano che andiamo a leggere stasera è un brano veramente importante. È quello che viene denominato così, le beatitudini, ecco. Il testo lo troviamo in Matteo 5, e se voi guardate nella Bibbia, prima del capitolo 5 c'è un titolo, diciamo, più generale, che è il discorso sul monte. Infatti col capitolo 5 inizia la cosiddetta il cosiddetto discorso della montagna. Recuperiamo un'affermazione importante: Matteo struttura il suo Vangelo in 5 grandi discorsi. Il perché l'abbiamo già detto molte volte, non stiamo qui a ripetere tutto, ma perché 5 sono i libri della Torah. Quindi in qualche modo deve mostrare che Gesù e il suo insegnamento è più, o se vogliamo, il compimento della Torah. Quindi 5 grandi libri costituiscono la Torah, 5 grandi discorsi costituiscono il discorso della montagna. Scusate, il Vangelo di Matteo. Questo è il primo discorso. Detto della montagna, perché? Perché Gesù, dice Matteo, per pronunciare questo discorso della montagna, che prenderà 5 capitoli, infatti tutto il 5, il 6 e il 7, questo discorso lo pronuncia dal monte. Ma Luca, a differenza di Matteo, anche lui ha un discorso un discorso delle beatitudini, se vogliamo, e questo lo pronuncerà invece in pianura. Ora, la montagna, voi sapete, ha un qualcosa di simbolico. La montagna nella scrittura è importante perché è il luogo dove Dio si manifesta. Il monte è il luogo di Dio, possiamo dire. Quindi, diciamo, nella scrittura le rivelazioni più grandi Dio le compie proprio sul monte. Aspettiamo. Buonasera. E vabbè, ma sapevo che sareste arrivati. Ci stiamo accingendo, per chiudere in bellezza questo percorso di quest'anno, ci stiamo accingendo al grande discorso delle beatitudini. Dicevo, sul monte, viene premiato sul monte perché il monte è il luogo della rivelazione. Pensate ai monti, sul monte Mosè riceve le tavole della legge, sul monte appunto Gesù pronuncia le beatitudini, sul monte Gesù si trasfigurerà, sul monte morirà, il Golgota, avanti così, è il luogo della rivelazione di Dio. Leggo il testo: vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Questo testo è un testo fondamentale nella tradizione cristiana, tanto che viene chiamato la Magna Carta del cristianesimo. In nuce qui c'è tutto il messaggio evangelico. Io sinceramente, questa è così, la confessione che faccio, ho sempre avuto molta difficoltà con questo brano, perché da una parte mi hanno sempre detto, e si ha la consapevolezza di essere di fronte a un testo fondamentale, importantissimo, però ho sempre fatto tanta fatica a coglierne il significato, cioè, ma fin quando ero studente non riuscivo a entrare, probabilmente perché è talmente grande, cioè la luce, quando la luce abbaglia, la troppa luce abbaglia, quindi non è sempre positiva la troppa luce, può abbagliare, quindi probabilmente ci vogliono anni per così per coglierne il significato. Quindi da una parte è un testo fondamentale, dall'altra personalmente è un testo con cui ho sempre fatto molta fatica. Se voi leggete i commentari, anche chi commenta le beatitudini percorre strade a volte anche molto diverse, quindi anche l'interpretazione non è sempre univoca, non è sempre sulla stessa linea, quindi veramente un testo su cui forse meriterebbe fermarsi tanto, ecco. Ma non per capirlo, perché non si possono capire le beatitudini. La questione è probabilmente coglierne la luminosità, cioè contemplarle forse, semplicemente. La cosa che bisogna dire innanzitutto è che non sono non è un testo moralistico, non ci dice neanche quello che dobbiamo fare, anzitutto, è quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Quindi, vi ricordate, no? Mosè sul monte lascia parole indicative. Ti dice quello che devi fare. Qui Gesù lascia parole piuttosto descrittive, ti dice quello che Dio sta facendo nella tua vita. Ora, noi anzitutto questo beati, cosa traduce beati? Beati traduce un termine in greco che si potrebbe rendere con felici, felici. È un trattato sulla felicità, ecco, no? Per questo che è il centro del Vangelo, perché il Vangelo è la bella notizia, cioè il Vangelo è per la felicità degli uomini. È per... Quindi beati si potrebbe rendere con felici, oppure anche prosperità, prosperità a voi. Se vivete in questo modo, no? Se siete prosperi, siete fecondi, ecco, è un testo sulla fecondità, un testo per la felicità, un testo per la, diciamo, per il compimento del cuore. Occhio, non dice tanto sarete felici se, perché saremo ancora nel moralismo qui, Siete felici. Siete felici nel momento in cui vi trovate in questa situazione. Ecco. Capite? Non c'è nulla di... non ci dice che dobbiamo fare così. E la questione è chi si trova in questa situazione è felice. Una cosa interessante da notare è che qui, è qui che si nota la specificità cristiana. Gesù ci sta indicando la via della felicità, che è una via totalmente diversa, opposta, alla via tracciata dal mondo. Cioè il mondo indica quale può essere la via della felicità e vedremo che è proprio totalmente diversa da quello che Gesù indica. Quello che, allora, ciò per cui, non so, il mondo, la logica mondana, ecco, ritiene, ciò che ritiene essere sfortuna, Gesù lo reputa possibilità di felicità. È proprio, a un certo punto bisogna scegliere da che parte stai per essere felice, cioè non si può essere felici in entrambi i modi, bisogna scegliere. Il cristiano dovrebbe ritrovare la propria felicità in questo contesto, in questa modalità di esistenza. Il problema nostro è che strizziamo l'occhio un po' alla modalità del mondo molte volte. Siamo molto mondani a riguardo alla felicità, perché perdiamo di vista un po' l'indicazione di Gesù, cioè del Vangelo, che è totalmente diversa. Quindi ecco perché dico è la Magna Carta del cristianesimo. Gesù ci sta dicendo da che parte stai? Da che parte stai? Con le beatitudini o con la modalità del mondo che è tutta incentrata sul potere, sull'avere e sul successo? Devi scegliere, ecco, no? O puoi anche non scegliere, ecco, però cioè non puoi tenere sei un po' ibridi, no? Sei un po' ibridi, no? Un po' si va a corrente, un po' si va col carburante, anche nella vita spirituale. E Gesù esordisce dicendo felici, fecondi, prosperi, i poveri in spirito. Tenete conto, questo è interessante, che abbiamo detto che anche Luca ha le sue beatitudini, non ne ha tante, 8 come Matteo, ma Matteo sente la necessità di aggiungere, diversamente da Luca, questo in spirito. Luca ha soltanto beati i poveri. Ora, sul motivo per cui Matteo abbia sentito il bisogno in qualche modo di aggiungere questo in spirito, probabilmente, dicono gli studiosi, è stato dettato dalle circostanze della sua chiesa, quindi circostanze anche molto contingenti. Però fatto sta che Matteo ha questa aggiunta: beati i poveri, felici i poveri in spirito. Potremmo tradurre così: prosperità di vita è giunta, è vissuta, non è un futuro, è giunta a coloro che, per usare un termine caro all'Oriente, a coloro che mollano la presa. Io tradurrei così: beata prosperità di vita a coloro che mollano la presa. È bello, questo pensiero, mollare la presa. Ossia, coloro che si permettono il lusso di non far dipendere la propria felicità dalle cose. Capite? Gesù dice, c'è una felicità. E questo è il paradosso. Vallo a dire al mondo, che ti invita sempre a stringere tutto quello che è possibile. Beati liberi. Capite? Quando molli la presa, sei finalmente libero, è lì che sei felice, puoi sperimentare la felicità, la beatitudine. Cioè puoi permetterti il lusso di non far dipendere la tua felicità dal possesso delle cose, delle persone, degli affetti, del denaro. No. Cioè, pensate a quell'uomo che può essere felice senza dover stringere qualcosa. È un uomo libero, eh? E ce ne sono, ce ne sono. Per noi sembra impossibile. O comunque ha un rapporto con le cose, qui non è un, cioè non è un elogio alla povertà, ecco, è questa libertà dalle cose, ecco, questa libertà dalle cose. Solo i veramente liberi possono godere della vera felicità. Allora la domanda che potremmo porci è questa: quanto abbiamo bisogno di qualcosa di esterno per farci felici? Quanto abbiamo bisogno di qualcosa di esterno per farci felici? La domanda è questa: è data una felicità interiore, cioè che non dipenda dalle cose, dagli oggetti? A quanto pare per Gesù sì. Gesù era estremamente povero da una parte, ma anche estremamente libero. Pensate, libero dai giudizi, libero dagli applausi, da... Cioè noi facciamo dipendere la felicità da molte di queste cose, no? Ci sono persone che vanno in paradiso se vengono applaudite e riconosciute, vanno all'inferno se c'è qualcuno che li critica. Quindi, ecco, dove leghiamo la nostra felicità? A cosa leghiamo la nostra felicità? Questa è la domanda. Il cammino cristiano, dice Gesù, è un cammino di spossessamento. E quello che dicevo è una beatitudine assurda per il mondo. Qui sta la rivoluzione del Vangelo, cioè ti indica la felicità in questo mollare la presa. Quindi il cammino cristiano è proprio questo cammino di allentamento, pian piano di allentare. Ci sono dei personaggi anche che hanno fatto molto cammino spirituale, che arrivano finalmente a mollare la presa. Sono felice perché non ho più nulla. È un po', in fondo, è quello che indicano anche molte tradizioni orientali e dell'Estremo Oriente, questo cammino, no, di spossessamento. Di essi è il regno dei cieli, cioè è tutto, no? Loro è il regno dei cieli. Il regno dei cieli è in qualche modo il godere di un altro regno, di un'altra mentalità, di un altro, appartiene a un altro mondo. Ecco, se tu vivi così, tu sei già partecipe di un altro mondo, che è il regno dei cieli, che è totalmente diverso dal regno del mondo. Seconda beatitudine, beati quelli che beati quelli che sono nel pianto. Qui in greco c'è un termine che andrebbe tradotto così: beati quelli che si trovano in situazione di lutto. Che, occhio, il lutto è un termine molto caro anche alla tradizione greca, ma anche della patristica antica. Non è il lutto, non è soltanto la mancanza di una persona, per noi il lutto è il sentimento per la mancanza di una persona cara. Il lutto è molto più ampio. Cioè Gesù sta dicendo: beati, felici tutti quelli che sono chiamati a vivere una situazione incresciosa senza loro colpa. Cioè a noi a volte ci capita di vivere situazioni di lutto che non abbiamo scelto, cioè ci capitano, ci troviamo in situazioni dolorose. Allora, Gesù cosa sta dicendo? Gesù ci sta dicendo una cosa molto importante. Ci può essere una felicità anche in una vita dove non è tutto rosa e fiori. È possibile. È possibile essere felici nel mondo reale. Ecco, questa è, io penso che sia una beatitudine splendida questa. Gesù ci sta dicendo, puoi essere felice anche senza doverti costruire continuamente mondi paralleli, irreali, immaginari. Cioè puoi essere felice lì dove stai, nella tua storia. E in questa storia può succedere di tutto. Ma lì che puoi essere felice. Ed è interessante questa realtà, questa cosa. La psicologia ci viene incontro per questa, è Grun che dice queste cose, dice non è appunto il lutto, non è solo il sentimento per la perdita di una persona cara, ma anche per, ad esempio, l'importanza di vivere il lutto per le occasioni perdute. Oppure per ciò che non hai potuto vivere, o non ci hanno permesso di vivere. Cioè vivere il lutto per questo. È importante elaborare un lutto, no? Anche per cose che si sono successe nel passato. Perché solo così è possibile essere felici senza recriminare sempre col passato o con le persone che ci hanno fatto del male. Chi non vive il lutto, dice la psicologia, indurisce interiormente, diventi molto duro. Quindi rielaborare, no? Piano piano il lutto per le cose mancate, per le situazioni perse, per le situazioni anche in cui ti hanno fatto del male. E passando attraverso il lutto, vivendo questo lutto, giungiamo a contatto col potenziale che ci portiamo dentro tutti e cominciamo a rifiorire, ecco. Allora il lutto in qualche modo è necessario attraversare la valle del pianto. C'è un salmo che dice, no? Attraversi la valle del pianto. Ecco, dobbiamo... Beati quelli che trovano la forza di attraversare la valle del pianto, perché solo così ti riconcili con la vita. Altrimenti ti mancherà sempre una parte, un pezzo. Sarai sempre arrabbiato con quello che ti è successo, con le persone che ti hanno fatto del male, con le occasioni perdute. No? Riconciliati. Ecco, vivere il lutto è in qualche modo riconciliarsi col proprio passato. Fare la pace. Cioè, sperimenti la consolazione, saranno consolati, saranno consolati. Interessante, Gesù è un fine psicologo. Permettersi di essere felici in tutte le situazioni in cui ci troviamo. Beati i miti perché avranno in eredità la terra. Ora, Gesù ci sta dicendo che la felicità è la conseguenza di una vita mite. Qui è molto interessante, questo lo diceva Tommaso, San Tommaso d'Aquino. in riferimento al piacere, ma alla felicità. Cioè lui dice, Tommaso diceva che, che il piacere non va mai cercato di per sé stesso. Questo può valere anche per la felicità. La felicità non deve essere, per essere felici, non bisogna mai cercare la felicità di per sé stessa. Il piacere, come la felicità, deve essere sempre la conseguenza di qualcos'altro. Perché se tu cerchi il piacere per il piacere, è già morto in sé il piacere. Allora Gesù ci sta dicendo che la felicità, la beatitudine, la fecondità, possiamo dire, è la conseguenza di una vita, vita mite. Pensate quanta tristezza deriva dal cercare sempre la felicità in ogni cosa. Facciamo di tutto per essere felici. Ma più delle volte rimaniamo con l'amaro in bocca, no? Perché abbiamo bisogno di esperienze grandi, il mondo ci propina continuamente felicità a basso prezzo, no? A consumo, ma poi cosa ti rimane? Gesù ci dice questa cosa bellissima, no? La felicità come conseguenza di una vita condotta nella mitezza, no? E bisogna essere anzitutto molto miti con se stessi, non tanto con gli altri. Cosa vuol dire essere miti con se stessi? Non arrabbiarsi per quello che siamo, cioè accettare quello che siamo. E guardate che qui si fa tanta fatica. Quante volte ci facciamo violenza per quello che ci portiamo dentro, per quelle cose che ci scopriamo dentro, per lati del carattere, lati della propria anche vita, no? Interiore, per modalità di comportamenti, per ognuno ha le sue zone d'ombra, ecco, bisogna essere molto umiti nello scoprire le proprie zone d'ombra, non arrabbiarsi, è lì che impari la via della felicità, facendo pace con te stesso innanzitutto. Occorre sapersi guardare con uno sguardo molto mite e sapere che quello che noi siamo in questo momento è anche frutto di tutto questo, zona anche per noi ombrosa, ecco, brutta, che ci portiamo dentro. Noi siamo tutto, siamo un'unità. Allora se impari a essere mite con te stesso, sarai mite anche con gli altri. No? È lì che sperimenti la felicità, accettando le zone d'ombra, i limiti dell'altro. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Qui giusto, gli antichi dicevano che è giusto chi corrisponde alla propria essenza. Quindi qui giustizia è intesa come corrispondenza alla propria essenza. Se vogliamo dire giusto è chi vive secondo la propria natura. Gesù ci sta dicendo felice chi porta a compimento quello che è. Felice chi intraprende questa strada dell'umanità, ecco. Felice te quando ti lavori, ecco, per portarti a compimento, no? tu sei un compito da realizzare, ecco, portati a compimento, ciascuno però con la sua modalità. A me è io sono chiamato ad essere me stesso, non San Francesco, San... no. Ognuno, ecco, felice te perché? Perché porti alle estreme conseguenze la tua umanità, la tua umanità. E vedete dove risiede la felicità? La felicità risiede nel compiersi. Poi, per carità, vi ricordate, no? Nel Matteo 25 parla dei talenti che vengono date alle persone, talenti, possiamo dire, è l'essenza di una persona, no? La vita. A uno viene dato uno, a uno due, a un altro cinque. Però quello che ha ricevuto uno deve portare alle estreme conseguenze quell'uno. Non gli viene chiesto di portare a compimento il cinque, no? Però, ecco, ciascuno è chiamato a sbocciare. Ecco, felice chi sboccia nella propria vera essenza. Quindi la beatitudine è questa. Dovremmo essere affamati, assetati di compierci come esseri umani attraverso la via dell'umanizzazione di sé. Che bello è questo, assetati e affamati di diventare pienamente umani. E questa è la beatitudine. Felice. Felice tu se sei affamato e assetato di portarti a compimento. E questo vuol dire, questo comporta però un prendersi in mano. Se permettiamo alla vita di viverci, che felicità c'è? La felicità è proprio questo, la felicità sta nel lavorarci per portarci a compimento. Se permettiamo sempre agli altri di lavorare su di noi, alle situazioni, alla storia, e noi siamo passibili di tutto questo, che felicità c'è? Cioè prenditi in mano, ecco, questa è la felicità. Non lasciare che la vita scelga per te, di vita ce n'è una sola, il tempo è breve. Non permettere che la vita scelga per te. Questa è la felicità. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Misericordia, lo sapete, e in ebraico c'è una radice molto bella, rechem, che è utero, quindi donna, quindi maternità. La misericordia è quindi sollecitudine materna. Per chi? Per gli altri. Sì, sollecito in maniera materna, anzitutto anche qui, prima di essere materno verso gli altri, comincia a essere materno verso te stesso. L'alternativa è di essere molto non paterni, ma molto duri con se stessi. A volte siamo implacabili verso il nostro essere, quando soprattutto non corrispondiamo alle nostre aspettative. Una madre abbraccerà suo figlio in qualunque situazione esso si trovi. Qualsiasi. Allora dobbiamo essere materni anche verso quelle parti di noi che non amiamo. Abbracciarci. Ecco, io credo che impareremmo molto nell'abbracciare tutte le parti di noi che ci hanno sempre spaventato, che ci hanno creato un sacco di problemi. C'è tutte le parti di noi che non amiamo, no? Ecco, abbracciarle con misericordia, come una madre. Essere madri a noi stessi, ecco. Abbiamo un giudice. Ecco, Sigmund Freud ha avuto la grande intuizione di individuare questo giudice spietato che ciascuno si porta dentro, individuandolo, identificandolo con il superio. Noi ci portiamo dentro un superio implacabile, che ci cazzia sempre ogni volta che sbagliamo, ogni volta che facciamo qualcosa che non va, ogni volta che... E allora ecco il montare dei sensi di colpa, montare della rabbia, ma domani farò meglio, e avanti così, e questo è il superio. E Gesù dice, prima di Freud, abbraccia anche quello, non permettere a questo giudice di avere l'ultima parola su di te. Sapete, Giovanni 8, quel bellissimo episodio dove Gesù è di fronte all'adultera, e Giovanni 8 racconta che questa donna è contornata di persone, uomini, tutti con delle mani piene di pietre. E qualcuno ha commentato in questa maniera molto bella, dicendo che questi uomini con le pietre sono il superio che ci portiamo dentro. Quindi noi siamo quelli che sbagliano e quelli che vengono lapidati. Cioè facciamo tutto noi, facciamo il male e ci puniamo per il male commesso. Ecco, Gesù dice, abbraccia in maniera materna, come Gesù, che era molto materno Gesù. Io non ti condanno, ecco. Dire a noi stessi, io non ti condanno. Pensate che liberazione. Dirci, dopo che sperimentiamo anche la fragilità, il fallimento, dirci, io non ti condanno. E, no, e in questo modo tu frantumi, uccidi il superio che ti porti dentro. Infatti Gesù invita a ricominciare, a rialzarsi, neanch'io ti condanno, va. Permetterci a noi stessi di ricominciare sempre. Questa ci vuole molta misericordia per fare così, sapete? Ci vuole molta misericordia con noi stessi. Ma certo che chi è misericordioso con se stesso sarà misericordioso anche verso gli altri, ma certo. Ma chi ha un superio gigantesco non ne farà passare uno nulla a chi gli sta accanto, nulla. E certo, se sei continuamente sotto il giudizio di te stesso, la condanna, è certo che chi sbaglia vicino a te lo ammazzi, è certo, perché fai così con te stesso. Quindi più impari a essere misericordioso verso te stesso, più lo sarai nei confronti degli altri. Beati puri di cuore, qui non c'è nessun moralismo, qui purezza non è certamente, Gesù non era cattolico sotto questo punto di vista, Anzi Gesù non era cattolico di sicuro. E quindi qui non si parla di purezza morale, stiamo attenti. Qui purezza significa semplicemente trasparenza. Beati, felici, trasparenti. I trasparenti. E chi sono i trasparenti? È quello che dice quello che dice, ad esempio. Che non ha un secondo fine nel parlare, no? Che agisce come vuole agire, non con un secondo fine, avanti così, no? Beati trasparenti. Felici trasparenti, quelli che sono uno, non doppi. E quando è trasparente colui che ama senza secondi fini, ad esempio, perché c'è un amare che può anche trattenerti, che può legarti a sé, c'è un amare che ti schiavizza in qualche modo. Queste non sono persone trasparenti, ovviamente. Cioè, questo è terribile, no? Amare, cioè usi l'amore per legare a te una persona. E le perversioni dell'amore. Beati trasparenti. Cioè, la persona trasparente, che è felice in questo caso, è talmente limpido da lasciar trasparire il Dio dentro di sé. beati puri, perché vedranno, vedete, perché vedranno Dio. È certo, lasciano trasparire Dio dentro di sé. Ma dov'è Dio dentro di noi? Dio è dentro di noi, risiede in quel punto luminoso che ci portiamo dentro. Se sei trasparente, beh certo, lo lasci. Sei diafano, lo lasci intravedere dagli altri. Beati gli operatori di pace. Gandhi diceva: chi è in guerra con se stesso è in guerra col mondo intero. Vale anche il contrario: chi è in pace con se stesso è in pace col mondo intero. Bisogna vivere in armonia. Anche qui, prima di vivere in armonia con gli altri, bisogna vivere in armonia con se stessi. E qui penso che l'Estremo Oriente ci aiuti molto grazie a quella visione che si chiama solitamente armonia degli opposti. L'armonia degli opposti. Cioè l'armonia deriva, la pace interiore, quindi l'armonia, deriva da un equilibrio degli opposti che ci portiamo dentro. Fare la pace tra il buio e la luce, santità e peccato, altezza e bassezza. Ecco l'armonia. Questo, ecco, creare pace in sé, penso che sia per noi occidentali e noi cristiani in particolare difficilissimo, perché ci è stato insegnato che non è questione di creare la pace, è questione di uccidere gli aspetti negativi di noi. E invece Gesù dice: no, felice te quando costruttori di pace, nel senso che è un lavoro molto lungo, ma devi intraprenderlo prima o poi. Accettare che tu sei un'unità, quindi fai la pace con tutto l'aspetto negativo che ti porti dentro. Pensate alla respirazione. La respirazione è uno splendido esempio di armonia degli opposti. Se vuoi soltanto inspirare perché ti hanno insegnato che respirare, espirare è brutto, tu muori. Perché la respirazione è fatta di inspirazione e di espirazione. L'armonia degli opposti è la vita. Tu puoi vivere perché armonizzi gli opposti. La notte e il giorno fanno il dì, fanno il... no? E avanti così. Gesù dice, o meglio Isaia dice, verrà il tempo in cui si potranno armonizzare il lupo e l'agnello. Ma non ti dice di uccidere il lupo. Capite? E questa è l'armonia, la pace che deriva dal vivere bene gli aspetti che per noi invece sono contrastanti, si può vivere, no, si deve vivere, perché noi siamo uno. Quel segno lì, fondamentale del Tao, quello è fondamentale, cioè il cerchio, la perfetta unità è data da due parti armonizzate splendidamente, ma solo perché c'è la splendida unione, il perfetto equilibrio di quella zona bianca, di quella zona nera, lo yin, lo yang, e dà il cerchio perfetto, se no cos'è? Chi vuole soltanto vivere l'estate e non l'inverno, capite che non è possibile, l'anno è fatto di estate e inverno anche. E avanti così. Armonizzare gli opposti. Beati gli operatori. E questa lenta edificazione di sé attraverso l'armonizzazione, fare pace. Ma certo che se tu arrivi a questa armonia dentro di te, quando vedi aspetti negativi, diciamo, opposti negli altri o intorno a te, Se hai imparato, allora armonizzi in unità tutto quello che ti capita, altrimenti tu prendi prendi una scimitarra e cominci a uccidere tutti quelli che sono neri in senso oppure quelli che sono quadrati perché tu vuoi il tondo e avanti così, no? Quanti aspetti negativi, no? Che a noi non vanno giù degli altri. Cosa fai? Fai la guerra? Uccidi? Quindi chi è in pace con se stesso crea la pace intorno a sé, ma questo è naturale. Ma chi è in guerra con se stesso, chi uccide parti di sé, ucciderà sempre anche. Uccidere, ecco, metaforica, ecco. Beati perseguitati a causa della giustizia, noi sperimentiamo spesso una sorta di persecuzione dalle cose che ci capitano. Allora, dov'è che si può trovare pace? Abbiamo già accennato qualcosa prima, questo in particolare ci dice che forse la questione è entrare sempre di più verso se stessi, compiere questo viaggio verso il sé, verso l'io profondo, il vero sé. Allora, tutto ciò che mi capita, anche quello di negativo che mi capita, allora in qualche modo mi invita a chiedere: ma qual è il centro della tua vita? Cioè, esiste qualcosa, un luogo dove non vengo toccato dal male e io posso essere felice? C'è qualcosa dentro di me che lì non vengo toccato, ecco, dal male, dall'ingiustizia? C'è un luogo giusto dentro di me dove poter essere in pace con me stesso? Cioè, la tradizione dice di sì, e questo noi abbiamo in parte chiamarlo Dio, ecco, no? Questo punto dove neanche il male può entrare, neanche il male. E questo punto luminoso che è dentro di noi, la nostra sorgente interiore, la nostra coscienza, se vogliamo, cioè c'è un punto sacro dentro di noi e chi lo sperimenta la totalità, il regno dei cieli, no? È la stessa ricompensa, possiamo dire, della prima beatitudine. E poi col versetto 11 Gesù chiude dicendo: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo, diranno. Gesù sta dicendo: se vivete tutto questo, state certi che il mondo vi si scaglierà contro, perché se voi perseguite la felicità in questa modalità, state certi che il mondo vi sarà contro. Ma certo, perché il mondo propone tutta un'altra cosa. Ma voi non abbiate paura, non abbiate timore, perché è normale, anzi è un test di se lo sperimenti, sei sulla buona strada, dice Gesù, capite? Perché vuol dire che stai vivendo il Vangelo. E quando il problema è quando il mondo non ci contrasterà, quando il mondo ci accarezza secondo il pelo, no? Qualcuno, mi sembra che fosse Don Milani, no? Che diceva di essere lui. Cioè, dobbiamo essere accarezzati contropelo dal mondo, non secondo il. essere contropelo fa male, no? Quindi finché ci accarezza il mondo e non ci fa male, c'è qualcosa che non va, Vuol dire che in qualche modo siamo dalla sua parte, in qualche modo ci stiamo lasciando un po' fregare, ecco, no? Voi sapete, il grosso problema, il disastro della Chiesa, quando è nato, quando ha cominciato a nascere? Dopo l'editto di Milano, no? Dopo il 313, è iniziato il declino in qualche modo, no? Perché? Perché è diventato tutto religione, il cristianesimo, religione di Stato, e quindi i potenti hanno cominciato ad andare a braccetto con la Chiesa, avanti così. E nessuno, non c'è più persecuzione, non c'è più contropensiero, non c'è più... lì è iniziato il problema. Allora ecco nascere il martiro bianco, no? Gente che lascia la città, va nel deserto, nasce il monachesimo, nasce proprio per, in qualche modo, per staccarsi da questo mondo che è diventato pericoloso, ma non era pericoloso prima, durante le persecuzioni, quando ti tagliavano la testa. Il mondo è pericoloso quando ti accarezza, e questo è il problema, perché vuol dire che ti sta portando dalla sua parte, e Gesù dice: abbiate sempre in mente le beatitudini, ecco, no? La felicità non te la dà lo Stato, allora, cioè, no? La felicità non te lo dà la logica del mondo, no? Anche se è molto bravo per fregarti, no? Ma la felicità sta tutto in un altro posto, in un'altra logica, un'altra mentalità, in un altro stile di vita, ecco, in un altro stile di vita. E sapete che i cristiani che desideravano vivere in un altro stile di vita si radunavano in comunità a fianco della città, e venivano chiamate queste comunità parrocchie, dove c'è la radice parrocchie, parallelo, accanto alla città c'è una comunità di cristiani che vive le beatitudini, cioè questa logica totalmente diversa. Questa è la parrocchia. La parrocchia è un luogo di è un gruppo di persone che sta nella città, ma che vive a fianco, a livello di mentalità, a fianco del parallelo alla città, cioè non condivide lo stile di vita, di mentalità, di pensiero. Ma quando la parrocchia diventa un tutt'uno con la città, a livello sempre di testa e mentalità, beh, allora a questo punto cosa differenzia? Qual è la differenza? È il culto? È la liturgia? Ma queste qua sono segni esterni, cosa c'entra? Cioè, anche il mondo ha le sue liturgie, ha i suoi riti, ha i suoi culti, no? Quindi non possiamo fare una differenza di cultuale, ecco. È una questione di testa. E cosa, rileggere ogni tanto le beatitudini è in qualche modo è un riandare all'essenza, ecco, del nostro essere cristiano.